Radio Fly presenta Cinefly, rubrica settimanale dedicata al mondo del cinema e realizzata in collaborazione con l'associazione Doppio Sogno. E allora, nuovo appuntamento quindi con il mondo del cinema, nuovo appuntamento con Cinefly qui sulla nostra emittente, trasmissione che ogni settimana noi dedichiamo al mondo del cinema e ogni settimana abbiamo ospiti diversi che sentiamo al telefono e che ci raccontano qualcosa che ovviamente riguarda il cinema. Questa settimana ci colleghiamo nuovamente con la redazione di Film TV, esattamente con Fiaba Di Martino e Caterina Bogno, che sono lì ad aspettarci. Ciao, ciao, benvenute e bentornate qui su Radio Fly.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.
Ciao, allora, voi siete lì nella redazione di Film TV, il settimanale dedicato al mondo del cinema, dedicato ai film. Cosa c'è da segnalare su Film TV questa settimana?
Allora, questa settimana avremo quattro cosine in particolare, che sono tutti film importanti a modo loro, ma molto diversi l'uno dall'altro. La favorita, il primo re, Green Book e Glass. Cominciamo appunto con La Favorita, che è un film che è stato particolarmente atteso, particolarmente chiacchierato, anche osteggiato e che inevitabilmente ha diviso il pubblico e la critica. È un film che è stato messo in cantiere ormai 20 anni fa e che però ci sembra proprio perfetto per quest'epoca, per questo momento in cui fiorisce il movimento Me Too. È il film appunto di Yorgos Lanthimos, presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia, in sala da pochi giorni fa, dal 24 gennaio, candidato a ben 10 premi Oscar. Siamo nel 1998, quando Deborah Davis approccia la materia della sceneggiatura e si rende conto in realtà di conoscere ben poco a proposito della vicenda umana e politica della regina Anna, l'ultima regina degli Stuart e la prima regina del Regno di Gran Bretagna, che regnò dal 1702 al 14. E soprattutto di sapere ben poco delle due donne che si accompagnarono a lei, Lady Sarah e Abigail, due donne che si contendono tra di loro il titolo di favorita, per conquistarsi insieme appunto al favore, come dice il titolo della regina, anche di fatto il controllo del potere. Tuttavia appunto quando Deborah Davis si accorge di non essere a conoscenza fino in fondo di questa storia, in realtà scopre di avere a disposizione una fonte d'eccezione, direttamente Winston Churchill, che di Lady Sarah, una delle due donne, era discendente. E appunto nel quadro della sua autobiografia Churchill racconta la vicenda di questo suo antenato, il duca di Marlborough, che di fatto era il marito di Lady Sarah. Lady Sarah che aveva saputo abilmente manovrare la sovrana, emotivamente instabile, sempre insicura, per di fatto esercitare il controllo sul regno al posto di lei, almeno finché però non entra in scena Abigail, sua cugina di umili origini, ma di ingegno, come dire, decisamente spietato. E quando la sceneggiatura arriva nelle mani del regista greco, ovviamente non manca chi grida allo scandalo, chi rifiuta a priori l'idea di una sua regia su commissione. Il grottesco è servito e quindi viene fuori un lavoro estremamente controverso che svicola dal terreno a cui potremmo, di facciata assimilarlo, cioè quello del film di palazzo, una sorta di sottofilone storico che ha una grande fortuna da film come Il discorso del re, The Crown e così via, e di fatto trasforma quello che appunto in apparenza è un period drama in realtà in un gioco senza esclusione di colpi, tutto al femminile, ambientato in questo universo sigillato che ha completamente sbattuto la porta in faccia agli uomini, sì, illusi di poter detenere il potere, che in realtà impegnati sostanzialmente in occupazioni futili e particolarmente attenti al loro aspetto. Infatti c'è una citazione del film che ci pare particolarmente significativa in questo senso, quando uno dei personaggi dice: beh, un uomo deve pur farsi carino. E non si fanno carine invece le tre protagoniste, che sono Rachel Weisz, Emma Stone e un'eccezionale Olivia Colman, che tra l'altro interpreta una regina ben per la quarta volta, che sono particolarmente fiere in questi abiti che la costumista ha voluto rigorosamente bianco e neri, deformati a colpi di riprese grandangolari di fisheye e sempre più statuarie grazie alle inquadrature dal basso che le ritraggono. Queste tre donne manovrano lo scacchiere del potere in questa sorta di partita perversa che le trasforma nelle pedine di se stesse e ancora una volta in qualche modo c'è una sorta di programmatica messa in crisi dell'ordine da parte di questo regista che diverte e allo stesso tempo si diverte nel compiere questa operazione sezionando ancora una volta gli umani vizi e virtù con una fredda precisione chirurgica.
Ecco, e quindi questo per quanto riguarda La Favorita, che ovviamente è uno dei film dell'anno anche per le sue candidature all'Oscar, insomma, 10 sì, dicevi, sì. Quindi insomma come si sa in questi casi è sempre molto controverso, no? il giudizio è anche diverso fra critica e pubblico, insomma, quindi tu hai detto, voi cosa ne pensate di questo film?
A me è piaciuto molto, ovviamente sul nostro giornale, come dire, è stato a sua volta divisivo, nel senso che Emanuela Martini, che è una firma storica di Fini TV, lo ha recensito positivamente, però sul numero del giornale che sarà in edicola da settimana prossima, invece il nostro collaboratore Emanuele Sacchi darà un'opinione contraria, perciò è un film sicuramente che probabilmente o si ama o si odia, è difficile stare nel mezzo, è difficile che sia un film davanti al quale si rimane impassibili, però comunque è da vedere perché è comunque un film che ti punge, ti infastidisce, ti spiazza e quindi sicuramente è una visione da non perdere.
Da non perdere, ok, questa è La Favorita, quindi il primo film di cui abbiamo parlato in questo nostro appuntamento. Andiamo avanti con un altro film?
Allora, decisamente l'uscita della settimana, di questa settimana qui, è Il Primo Re, che è nei cinema da oggi, tra l'altro in circa 350 cinema in tutta Italia, quindi insomma è decisamente la scommessa italiana della settimana. E Il Primo Re è un progetto molto ambizioso di Matteo Rovere, che è un giovane regista italiano, è autore, il suo ultimo film è un bellissimo dramma sportivo Veloce come il vento, in cui c'era un Accorsi completamente trasfigurato, che infatti vinse il Davide Donatello per quell'interpretazione, e Rovere peraltro è anche un produttore di grande fiuto, tra le altre cose ha prodotto La saga di Smetto quando voglio, quindi comunque è sicuramente una delle figure che punta allo svecchiamento della nostra industria cinematografica, che è molto propenso a lanciarsi in sfide, in esperimenti, e sicuramente con Il Primo Re decide di alzare in maniera quasi sconsiderata l'asticella, perché il film è il racconto antispettacolare della Fondazione di Roma, che viene filtrato prima di tutto, come ci hanno ripetuto i due protagonisti, Alessandro Borghi e Alessio Lapice, che abbiamo intervistato nel numero Ora in Edicola, è appunto prima di tutto una storia d'amore tra due fratelli, appunto Romolo e Remo, che nella visione di Rovere sono due pastori che vivono in solitudine, in completa simbiosi, senza una terra, senza una famiglia, quasi come primitivi in qualche modo, quasi come primi uomini. L'uno è molto pio, Romolo, l'altro invece Remo è un po' più recalcitrante alla legge divina, alla legge degli dèi, e i due in seguito a un'inondazione catastrofica vengono presi prigionieri da un gruppo di guerrieri sanguinari che, come dire, fanno da padroni sul territorio, e da quel momento inizia il percorso che nella rivisitazione di Rovere, molto materica, molto carnale, molto brutale, porterà ovviamente infine al loro conflitto, che però è un conflitto soprattutto religioso qui. In questo senso il film fa un discorso veramente molto attuale, lo stesso Borghi ha dichiarato più volte che lui considereremo il suo personaggio il primo ateo della storia. Però comunque il film non prende mai posizione fra i due, cioè Rovere sceglie tra l'altro di non mettere mai in scena il sovrannaturale, non mostrare mai questi dei, questo dio, anche se c'è questa figura di sacerdotessa che richiama moltissimo un personaggio chiave della serie Il Trono di Spade, sicuramente chi è fan dello show insomma ritroverà non pochi rimandi, e qui lei è la custode di un presunto fuoco sacro, però appunto la vicenda non vede mai l'intervento di un dio, un intervento divino, tutto umano, troppo umano, un film tra l'altro concentratissimo sui corpi, se non lesina affatto sulle violenze che derivano da questa lotta intestinale per la sopravvivenza, spietatissima. Quindi da una parte è un film che sicuramente dal punto di vista dell'impronta visiva ricorda certi lavori di Mel Gibson, per esempio Lord of the Heart, Apocalypto, si sono proprio anche rifatti a quest'ultimo titolo per tutta la ferocia grafica che c'è, gli arti strappati, il sangue, le budella, comunque tutto mostrato comunque in un'ottica realista. E tra l'altro, sebbene sia una coproduzione Italia-Belgio, il film è girato tutto in terra italiana, nel Lazio interamente, nel Lazio tra il Bosco del Fuglino e poi Nettuno, Manzano e Viterbo. Il film, diciamo, da cui sembra essere influenzato maggiormente sicuramente è Revenant, Re di Vivo di Iñárritu, sì. Cioè la fotografia di Daniele Cipri, come dice giustamente Gianni Canova in un pezzo che abbiamo pubblicato su questo numero di film TV, che tra l'altro è una lettera d'amore di Canova al film, è proprio impazzito per il film di Rovene. Lui, e appunto, lui dice che questa fotografia di Lubezki, che è tutta luce naturale, è in formato anamorfico, è veramente abbagliante ed è alla rincorsa di una verosimiglianza molto impressionante, non ha nulla da invidiare a quella di Lubezki, cioè appunto il direttore della fotografia di Iñárritu, che ha vinto 2-3 Oscar, non erro. E poi c'è da dire che Alessandro Borghi con questo film si conferma veramente in qualche modo il nostro Leonardo DiCaprio, cioè un attore che sperimenta, che si mette alla prova, che fa scelte non scontate, non facili, che lavora moltissimo sul suo fisico. L'ultimo film che ha fatto è Sulla mia pelle, che è comunque un titolo importantissimo, che sì. Ha fatto molto parlare di sé, in cui lui veramente si trasfigurava completamente. E tra l'altro, proprio come DiCaprio, è stato nominato molte volte ed è stato molte volte il favorito ai David di Donatello, che sono un po', diciamo, gli Oscar italiani.
Il nostro Oscar.
Però non ha mai vinto.
Certo, certo.
E quindi magari, insomma, il primo re potrebbe rivelarsi il titolo decisivo per lui, proprio come Revenant, peraltro lo fu per DiCaprio.
Per DiCaprio. Ok, quindi esatto. questo è il primo re. Poi ancora un'altra uscita importante.
Allora, cambiamo completamente genere e territorio e andiamo in America con Green Book. C'è un compassato pianista nero e un buttafuori barra autista bianco che viaggiano nel sud degli Stati Uniti più bigotto e razzista nel 1962. È il film di Peter Farrelly, regista di storiche commedie come Scemo più scemo, Tutti fatti per me, Amore prima svista. Ed è in sala proprio da oggi. Il Green Book, che dà il titolo al film, è una sorta di vademecum che di fatto a cavallo tra gli anni 30 e 60 fu compilato negli Stati Uniti e che si rivelò una guida fondamentale per tutti i neri d'America che, spostandosi su e giù per il paese, lo consultavano di volta in volta per sapere in quali hotel, in quali motel, ristoranti, bar potessero ritenersi più o meno bene accetti. E questo Green Book, che dà appunto il titolo al film, viene consultato anche dai due protagonisti. Tra l'altro tutto questo nasce da una storia vera non, come dire, di altri, ma direttamente del padre di uno degli sceneggiatori del film. Quindi possiamo dire appunto una storia che è stata per loro veramente di prima mano. E i protagonisti sono Viggo Mortensen e Mahershala Ali, che tra l'altro tutti i fan di True Detective stanno seguendo con grande trepidazione proprio in questi giorni, mentre su Sky vengono trasmesse quasi, non dico in contemporanea, ma quasi con gli Stati Uniti, le nuove puntate della stagione terza della serie, con appunto il nostro che interpreta il detective Wayne Hayes. E quindi ancora una volta tra Viggo Mortensen e Mahershala Ali nasce una delle tante strane coppie sulla strada, potremmo dire, che costellano di fatto la storia del cinema, da appunto la strana coppia Easy Rider, passando per Un biglietto in due, arrivando poi naturalmente anche a Thelma e Louise. E dunque, cosa succede quando ci sono due coppie così diverse che si incontrano? Sostanzialmente si bisticcia e poi nasce la commedia. E infatti potremmo proprio individuare tutto un filone all'interno della commedia che si innesta su questa formula. E Green Book di fatto sfrutta a dovere questo filone, sviluppandosi nelle forme di una sorta di favoletta, raccontino antirazzista, che rimane rigorosamente comunque a misura di svago dello spettatore.
Ok, quindi questo per quello che anche Green Book è sicuramente uno dei film più attesi dell'anno, è stato osannato, addirittura molti hanno detto essere il film dell'anno, ora va bene, però insomma staremo a vedere se sarà così. E quindi questo per quanto riguarda Green Book, poi andiamo con l'ultima uscita da segnalare.
Allora, l'ultima uscita è un film un po' diverso da questi che abbiamo parlato, che sono, diciamo, stati accolti più o meno all'unanimità come film importanti da un punto di vista autoriale. Glass è il 13° lungometraggio di Shyamalan, M. Night Shyamalan, che è un autore che, insomma, è stato amato, è stato beffeggiato, è stato distrutto, è stato demolito, poi è stato un pochino rivalutato. Noi qui a Bottega sì, l'abbiamo amato moltissimo, tra l'altro il direttore Giulio San Giorgio è un grande sostenitore di Shyamalan, anche per quanto riguarda i suoi flop critici, quindi nel momento in cui ci si è trovati davanti a questo film che per quanto mi riguarda è veramente prezioso, insomma, noi quasi siamo impazziti. E Glass è il vertice finale di un progetto che Shyamalan aveva in testa più o meno da 20 anni, per la precisione da Unbreakable, il predestinato, con film del 2000, la cui sceneggiatura originale prevedeva che il protagonista, cioè David Dunn, cosiddetto il sorvegliante, interpretato da Bruce Willis, avesse come nemesi Lorda, cioè le 23 personalità di Kevin Wendell Crumb, cioè uno straordinario James McAvoy, veramente la sua migliore interpretazione di sempre. E Kevin è un personaggio a cui Shyamalan ha dedicato Split, uscito nel 2016, quindi 16 anni dopo Unbreakable, e appunto nel quale invece l'antagonista che infine scelse di dare al sorvegliante fu Mr. Glass, ovvero Samuel L. Jackson, che dà il titolo a questo terzo capitolo di quella che appunto si è rivelata una trilogia, ma si è rivelata tale soltanto 2 anni fa, quando nel finale di Split vedemmo comparire proprio il sorvegliante di Bruce Willis. E in Glass tutti e 3 personaggi shyamalaniani sono riuniti in un ospedale psichiatrico e si ritrovano, insomma, a venire sottoposti a un trattamento terapeutico, un po' alla Qualcuno volò sul nido del cuculo, che Shyamalan ha citato tra le sue fonti, un trattamento, insomma, sì, da parte di una dottoressa interpretata da Sarah Paulson, la Sarah Paulson di American Horror Story, attrice fantastica, la quale vuole dissuaderli dall'idea di essere speciali, cioè cerca veramente di smantellare tutte le credenze interiori che li convincono di avere in sé qualcosa di completamente fuori dalla norma. E il film, che inizialmente durava più di 3 ore, quindi cioè anche più dei 159 minuti di Avengers Infinity War, per dire, per parlare, sì, di un altro film, diciamo, grosso, epocale, che era anche un crossover, adesso ne dura, insomma, è arrivato a durarne poco più di 2, ed è un lavoro innanzitutto teorico. È un film di supereroi, ma tutt'altro che action, anzi, praticamente 2 atti su 3 sono statici, perché sono appunto ambientati interamente all'interno dell'ospedale psichiatrico. Ed è un film che riflette sull'essenza del cosiddetto cinecomic, come tra l'altro faceva già comunque Unbreakable, in un'era in cui i film di supereroi venivano evitati come la peste, quindi erano visti molto male, mentre oggi anche la critica comunque è dalla loro parte. E in questo film, a differenza della valanga di titoli Marvel, titoli DC Comics, come per dire un Aquaman, che è incassato veramente uno sproposito, la natura supereroica dei protagonisti viene fuori in maniera comunque altalenante, ma in maniera conflittuale, e loro sono delle figure marginate. Cioè, il bello di Glass è che l'immaginario fantastico, l'immaginario supereroico, viene ricondotto da Shyamalan a una lotta contro il sistema. Cioè, l'abbracciare il proprio superpotere, la propria straordinarietà, significa compiere un atto politico che viene appunto messo in pratica soprattutto sfruttando le immagini, sfruttando le camere di videosorveglianza, sfruttando i nuovi media e la viralità di internet e dei social network, che nel film sono sia strumento di controllo e di trappola, sia appunto uno strumento di liberazione. E anche questo è un discorso che comunque Shyamalan sta portando avanti da molto tempo, e basti pensare per esempio al found footage di The Visit, che tra l'altro è il film che l'ha, diciamo, fatto rinascere anche al botteghino, non solo da un punto di vista critico. E poi, insomma, Glass è un'opera che va alla ricerca, potremmo dire, quasi di una nuova innocenza dello sguardo, nel senso che è un film anche molto naïve, e anche molto dolce, molto tenero, che racconta la ricerca di se stessi, di un gruppo veramente di smandrappati, e elabora oltretutto la favola della Bella e la Bestia, parlando del superpotere dell'empatia, che è quello di Anya Taylor-Joy, ovvero della fanciulla che è stata rapita da Kevin in Split, che qui ritorna in modo da aiutarlo, da stargli accanto, quindi l'affetto come un qualcosa di taumaturgico. E quindi, insomma, è anche un racconto che nobilita il concetto di diversità, che parla dei perdenti, che parla di persone traumatizzate come è Kevin, come è Mr. Glass, come è appunto la stessa Casey, ovvero Anya Taylor-Joy, e quindi, insomma, supereroi incapaci di trovare un posto nel tessuto sociale, ma che vengono rappresentati, e anzi si autodefiniscono, essere più evoluti proprio perché hanno sofferto, proprio perché hanno questo dato di sé, che viene percepito come un superpotere.
Va bene. Quindi quattro film, uno diverso dall'altro, insomma, quattro film che consigliamo questa settimana di andare a vedere, quattro film che escono appunto in questa settimana nelle sale, e veramente uno diverso dall'altro, quattro storie completamente opposte l'uno all'altro, quindi questo anche per dare ancora più scelta ai nostri ascoltatori per quello che ci sarà al cinema questa settimana. Noi ringraziamo.
E anche per prepararsi poi agli Oscar.
Agli Oscar, certo.
Tre di questi
sono fra
due,
i.
Due, scusami. No, la favorita è Green Book.
E Green Book sono, insomma, fra i favoriti degli Oscar, fra i protagonisti, diciamo, perché non possiamo più usare il termine favoriti da quando c'è il film La Favorita, quindi
esatto,
diciamo fra i protagonisti.
Un po' di confusione.
Si fa confusione.
La favorita è favorito.
Esatto, esatto. Va bene, ringraziamo Fabia Di Martino e Caterina Bogno, invitiamo i nostri ascoltatori a seguirle su Film TV, il settimanale dedicato al cinema, e grazie e appuntamento ad una prossima volta. Grazie
a te, alla prossima.
Grazie Stefano, ciao.